di buon sabato. Bene, bello vedervi qua tutti riuniti dopo le ferie, che c'è un attimo separati, ma spiritualmente eravamo vicini, mi fa molto piacere. Tutti belli rilassati, tutti belli felici. Bene, e inizio a farvi una bella domanda. Avete mai considerato quante volte siamo tenuti a scegliere, a far scelte in un giorno? Stando a uno studio si calcola che una persona comune faccia circa 70 scelte al giorno, di cui molte sono responsabili, perché possa passare una giornata all'insegna del benessere, della produttività, e poi consideriamo le persone di un calibro come dirigenti d'aziende o capi di Stato, che in quanto questioni di scelte sicuramente queste pesano molto e sono molteplici. A volte le scelte sono un dilemma per molti. Per qualsiasi scelta passano tempi lunghi. Dentro di loro sussiste sempre una guerra fra il sì e no, fra questo e quello. Beh, ne ho un'esperienza io, perché quando accompagno mia moglie ai centri commerciali e deve scegliere un paio di scarpe o un vestito, quasi faccio parte dell'arredo, perché mi appoggio allo scaffale e dico: quando è finito fammi un fischio, ma vi assicuro che faccio tempo quasi a guardarmi una partita. Ma questa è una peculiarità che dell'essere umano, insomma. Il prendere tempo per una corretta decisione è sinonimo innanzitutto di consapevolezza. Perché a differenza delle scelte frettolose, che portano a problemi tante volte, la scelta con consapevolezza porta a una scelta più intelligente e responsabile, purché sia determinata da un lasso di tempo contenuto, perché altrimenti avremo uno spreco di tempo e sarebbe poco edificabile la cosa. Vi immaginate un direttore di produzione a cui viene posto un quesito per quanto riguarda la produzione di un prodotto, e questo si richiude nel suo ufficio per ore, ore, ore nella decisione di scegliere questo o un altro prodotto, questo o un altro materiale. Sicuramente questa ditta sarebbe destinata a un fallimento a causa di un calo di guadagno, e sicuramente tanti operai dovranno rimanere fermi, e perciò anche a un carico oneroso nei confronti di una ditta. Nel nostro risorgimento italiano abbiamo avuto un re soprannominato il re Tentenna. Lo conoscete? Era Carlo Alberto di Savoia. Per aiutarvi un po' per identificarlo, era padre di Vittorio Emanuele II. Durante la prima guerra d'indipendenza, siamo nel 1848, era ad un passo nel sbaragliare l'esercito austriaco comandato da Radetzky e cacciarlo dall'Italia. Ma il suo tentennare a inseguire il nemico in ritirata fece sì che l'Austria ebbe tempo di mandare rinforzi, e così Carlo Alberto perse l'occasione di liberare parte dell'Italia e diventare il primo re d'Italia. Ma molto più grave è che il raggiungere questo obiettivo, cioè l'indipendenza del nord Italia nei confronti dell'Austria, si dovette combattere altre guerre, di cui l'ultima, la prima guerra mondiale. E questa libertà costò vite, ulteriori vite, sia da parte austriaca che da parte italiana. La scelta deve essere giusta, ponderata e schietta, ma a dirlo un attimo, a volte costa notti insonne. Poi, per chi vuole vivere la via di Dio, una scelta a volte ha veramente un peso grande come un macigno. Abbiamo un'entità da perseguire, abbiamo sempre la grande scelta morale fra il bene e il male. Etica e morale hanno lo stesso significato di per sé, e che sono derivati da due lingue separate. Ekinos, dal greco, che vuol dire praticamente etikos, che è dal greco e vuol dire etica, e moralis, dal latino. Ma entrambi stanno a significare un rapporto di scelta e criterio di giudizio fra due concetti, bene e male. Direi un antico dibattito, il bene e il male. Per molto tempo le scelte morali avevano un peso nella vita di tante persone e anche dei governanti. Infatti esso trovavano soluzioni nella Sacra Bibbia, che influenzò molto la società. Chi può negare che la parola di Dio non è di per sé moralità? Perfino un ateo davanti ai 10 comandamenti si prosta. Certo, non crede che questi 10 comandamenti vengano da Dio, non crede che la Sacra Bibbia viene da Dio, ma davanti a una realtà del genere anche un ateo sicuramente dirà sono principi da seguire. Ma oggi il pensiero più comune è che prendere una decisione etica e morale vuol dire scegliere quello che dicono e fanno i più. È una legge dettata dalla moda, dal momento. Oggi il pensiero comune detta chi seguire la moralità. Se seguire Dio vuol dire scegliere di essere antico. Chi segue il pensiero moderno è uno che guarda il progresso. Ma siamo sicuri? Noi esseri umani che abbiamo questo grande dono di decidere e scegliere, vogliamo essere giudicati da scelte fatte da uomini o scelte giudicate dalle istruzioni di Dio? È una domanda che sicuramente vi sta colpendo il cuore, ma la maggior parte fuori sicuramente dicono a me di Dio proprio mi interessa quello che pensa il mio vicino di casa. E tante volte va in conflitto, perché logicamente pur di dimostrare al prossimo, al vicino di casa, quello che lui è, quello che vuole apparire, va incontro a tante regole e a tante scelte sbagliate. Vuol far vedere al vicino che sta bene di soldi, quando non è vero, e si compra una bella macchina. Ma perché? Per far vedere al vicino. È una scelta sbagliata, perché nel frattempo ha tolto denaro a una famiglia. Mentre Dio insegna che prima si va alla famiglia, sia spirituale e quella, diciamo, carnale. Mi sono soffermato su questo ultimo pensiero e mi sono immaginato di essere un osservatore della società negli ultimi 50 anni, che sono pochi volendo guardare, ma sono molto significativi, perché in questi 50 anni l'uomo veramente ha bruciato le sue tappe. In un tempo così stretto la società è cambiata. Esaminiamoli dunque. Vi proietto negli anni 50. È il dopoguerra, l'umanità esce da una guerra mondiale e rimbocca le maniche per ricostruire tutto. La sua vita è basata su scelte mirate allo sviluppo del lavoro, dedicato alla famiglia e dare un domani ai figli, quello che la sua generazione aveva distrutto momentaneamente. Anni 60, sviluppo crea tecnologia, benessere, ma nello stesso tempo le persone si sentono non più vincolate da legami prodotti dalla terra. E Dio non è colui che elargisce benedizione sui nostri tavoli, ma è solo l'uomo che fa. L'uomo perciò sceglie di condurre la vita come meglio gli pare, e non solo la sua, ma anche quella degli altri. Vediamo in questi anni, i fine anni 60, la pianificazione, per esempio, della legge dell'aborto, che troverà poi ampio sviluppo negli anni 70. La troppa libertà di espressione, che uccide a volte più tanto di un'arma, è a portata di mano di tutti. Anche lo stolto può parlare, anche lo stolto può dire la sua idea, ma a scapito di intere generazioni. Anche più morale può dire la sua blasfemia e nessuno lo corregge. Perché? Perché sarebbe un pensiero antiliberale. Anni 70, il valore come moralità sessuale viene abbandonata per vivere una vita sessuale libera. La cultura hippie diviene sinonimo di libertà, come la droga, e i figli nascono tanti fuori nel contesto familiare. I genitori non sono più riferimento, ma una parte di un mondo antico sterile e destinata al declino. Anni 80, il nostro passato è da dimenticare. Siamo figli delle stelle, citava una canzone e anche tanti slogan. I giovani, nonostante non abbiano un lavoro, sono viziati e coccolati. Tanto è vero che hanno tanti soldi che la generazione prima manco se ne sognava. E questi li ha portati a consumarlo e a abusarne, di cui appunto tutti quei vizi che l'hanno portato, alcol, droga, eccetera, eccetera. Anni 90, la società si divide. C'è chi continua a condurre un pensiero moderno, fatto di scelte immorali, e chi prende coscienza che molte scelte stanno portando alla deriva. Questi sono anni che mi ricordo benissimo, perché io ero quello, prima di conoscere un po' il vero valore di Dio, ero quello un po', diciamo, metà. Guardavo un po' con invidia tante volte l'immoralità, ma grazie a Dio sono passato poi a una decisione molto più drastica della mia vita, e di cui porto anche le meravigliose benedizioni, che è stata quella di guardare un po' dietro e vedere com'era la vecchia generazione e cosa aveva fatto confronto a quella di cui ero nato. 2000, anno in cui i futuristi vedevano l'innalzamento della civiltà, ma devono constatare che il mondo è diviso in civile, immorale e miete le sue prime vittime. Mentre altri prendono conoscenza e tornano ai vecchi rapporti con la terra e capiscono quale dono meraviglioso sia, e con essa la coscienza che c'è un creatore che elargisce doni. Infatti nel 2000 c'è stato un picco di gente che è tornata un po' alla natura. Danno valore. La gente non porta più le famiglie ai centri commerciali come si faceva negli anni 80, che c'è stato a fine 80, inizio 90, che mi ricordo c'erano queste famiglie che passavano la domenica intera nei centri commerciali a sorseggiare caffè, a girare col gelato in mano. Ne vedo tanti piuttosto ai laghi, ai fiumi, sui monti, e mi fa piacere, perché questo contatto qua, anche per un non credente, suscita sempre un rispetto devoroso al creatore. È lì che tanti concetti nascono. È un opuscolo recente, ma fatto proprio, diciamo, mi ha riempito il cuore, perché illustrando i vari paesaggi di cui veniva mostrata questa regione, mostrava anche dell'immagine dei Vangeli, di cui abbiamo anche le foto che ci ha mandato la nostra sorella Laura, se ben ricordo, che davanti al bel paesaggio c'era questa pietra con incisa, se mi ricordo bene, dei salmi. E questa è veramente una bella cosa, toccante. Anche un non credente dice, salmo, e vede il paesaggio, fa, soltanto uno stupido non può non credere. Veramente, e lì sono bei gesti questi, perché tocca in qualche maniera il cuore di ogni persona, sia il religioso che veramente si prosta davanti allo stare miracolo, e sia l'indifferente che dice dovrei rivedermi un attimo su questo concetto. Da questo grafico molto generico che vi ho illustrato, ma esemplare, vediamo la caduta immorale causa delle scelte, è uno spiraglio di consapevolezza, ma è vero che la caduta è stata rovinosa e concentrata in pochi anni. Ne ho citati 50. Ma se solo avesse avuto nella loro scelta una guida ferrea, quale è la parola di Dio, le cose forse non sarebbero andate così. Specialmente per chi ci ha governato, che ha fatto leggi sbagliate. Ammettiamolo, dobbiamo essere consapevoli di questo e non avevo vergogna a dirlo, che certe leggi veramente non escono da una mente sana. Di certo è che se i più avessero scelto un criterio legato a parola, appunto, avrebbero scelto e seguito un consiglio biblico, come quello che troviamo in Esodo 23:2. Vi invito a prendere Esodo 23:2. Qua Dio sta dando le direttive al popolo di Israele, che sotto un certo punto di vista si stava formando moralmente. Aveva perso un po' la sua identità. Cita: non seguirai la maggioranza per fare il male e non deporrai una sentenza giudiziaria schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Ebbene, insomma, qua tira in causa tante categorie, che parte dalla famiglia, dai governanti, della giustizia presunta che l'uomo riesce a impartire al suo prossimo. Le scelte sbagliate cadono pure sui postumi, e questo è da prendere atto e da considerare. A differenza, le scelte giuste non ci fanno mai guardare indietro. E non ci abbiamo ripensamenti quando la scelta è giusta, perché sono scelte sane, che portano ai benefici. Dio ci insegna a non seguire le scelte sbagliate degli altri, che è la moda, ma è anche da valutare le nostre, del nostro cuore, perché tante volte le nostre scelte, se non ragionate, perché nascono istintivamente dal cuore, possono portare a un settore che è definito sedotto. Il nostro cuore è facile per essere sedotto. E sappiamo che il seduttore e governatore d'eccellenza in questo mondo è Satana, che si fa traviare tante volte, ci fa credere, perché agiamo di istinto. Infatti Geremia 17,9, leggiamo, cari fratelli, in Geremia 17,9 leggiamo una conferma di questo. Ci sono tanti versetti che cita appunto quando diamo troppo adito al nostro cuore, alla nostra mente, che logicamente tante volte ci porta sulla strada sbagliata. Ma perché non vogliamo affidarci alla parola di Dio? Leggiamo dunque in Geremia 17,9. Il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, è insaziabile, malato. Chi lo può conoscere? Ci sono tanti altri versetti che sicuramente vi risuonano alla mente. Questo perché non è coincidenza, è Dio che insiste nel dire: ragionate con la testa. Occhio al cuore, ma la vostra testa sia verso i miei comandamenti. E questo mi preoccupa un po', questo versetto, perché a volte mi sento che, come mia moglie, davanti a uno scaffale pieno di scarpe al centro commerciale, mi sento lì. Penso, continuo a pensare di qua o di là, sì o no, questo o quello. In effetti valuto bene le mie scelte e decisioni, poi mi affido a Dio per poter muovere in modo coerente alla sua volontà. E i risultati poi mi confermano di quanto sono pratici e ragionevoli i suoi comandamenti. Per crescere forti e capaci di scelte giuste abbiamo bisogno di studiare la parola di Dio e far vivere in noi lo Spirito di Dio che Gesù Cristo ci ha promesso e ci ha donato nel giorno del nostro battesimo. L'uomo è l'unico ad essere un essere vivente che riesce a ricordare il passato, anche molto remoto, capire il presente e proiettare il suo pensiero verso il futuro. Questo per poter capire come impostare le sue scelte. Infatti, lo scopo di discernere il male, quello che era stato affidato ai nostri antenati, anche quello è sotto un dono di Dio, perché ci dà la capacità di poter capire ciò che è bene e ciò che è male. Mentre loro, i nostri progenitori, hanno deciso di prenderlo solo da sé, senza seguire una accurata descrizione che Dio voleva dargli. Ci sono avute esperienze di vita, ci sono avuti secoli di storia, guerre fratricide, perché possiamo ora capire quali potevano essere e quali sono le scelte giuste. Eppure a volte siamo talmente chiusi che sulle nostre presunte 70 scelte una percentuale lo facciamo ancora distinto, il nostro cuore che vuole averla meglio contro lo Spirito di Dio. Per vanità? Ma sicuramente. La vanità è un'arma in cui gli piace giocare Satana con la vanità. Lui è vanitoso e vuole insidiare a noi quel seme, che è un seme pessimo, che ci fa commettere errori, perché non ascoltiamo sia il prossimo, ma nemmeno Dio tante volte. Che appunto fa compromettere la nostra relazione con Dio. Non bisogna essere nemmeno come il re tentenna, aspettare molto, che non porta sicuramente vantaggi. E magari farci demoralizzare, maschietti e maturi. Dovremmo capire se una decisione è sana o porta all'errore. E appunto questo ci aiuta allo studio delle sacre scritture e della parola di Dio. Le forze esterne potranno farci pressione, ma noi dobbiamo essere maturi spiritualmente e anche umanamente e scegliere in modo ragionevole se queste forze esterne ci vengono come tentazione e in tal caso isolarci per un periodo, pregare e meditare sulla parola di Dio in modo che ci dia un buon consiglio e una buona maniera di poter risolvere un caso. Facevano così anche i re di Israele. Cosa facevano? Pregavano. Pregavano Dio perché gli potesse dare buon consiglio. Ricordiamo re Davide, re Salomone, hanno fatto anche errori. Ma hanno chiesto a Dio tante volte. E quando hanno chiesto a Dio, la loro vita sicuramente è migliorata. Perché vediamo delle loro esperienze di vita che la vita è migliorata per loro. E di conseguenza anche Israele ha gioito di queste benedizioni. Mi accorgo che nonostante voglia seguire la via di Dio e metterla come meta, il mio ego mi fa un po' perdere di mira l'obiettivo, mi farei scelte sbagliate. Poi ad ammonirmi è il fatto che non solo il risultato di queste mie scelte mi dicono hai sbagliato alla grande, amico, ma addirittura mi risuona nella testa i versetti biblici, come rimprovero. Come quando le nostre madri, i nostri padri ci rimproveravano, sembravano pedanti perché ripetevano la stessa cosa, ma siamo così. Noi siamo ancora bambini, attenzione, siamo grandi, ma davanti a Dio siamo bambini. Abbiamo bisogno di essere maturati, ancora, modellati. Reputo che tante volte la nostra età non è quella fisica. La nostra età è la maturazione, la nostra età è anche quanti anni siamo nella Chiesa. Io sono un bambino di 10 anni, tante volte mi comporto come da 5 anni, perché agisco ancora in modo di dire, ma Manu, in tutti questi anni mi cadi un po'. Ma tante volte sono le situazioni, ci sono gli stati d'animo che ti comportano a fare determinati errori. E se avessi in mano un martello, me lo darei sulla mano. E di lì mi suona sempre in mente, vorrei inciderlo sulla fronte ogni volta che mi specchio davanti, le parole di Paolo, l'apostolo Paolo, che dice: un miserabile uomo che sono. Sì, tante volte sì, dico così. Perché è facile tante volte parlare ai fratelli o parlare così di cose di Dio. Ma siamo anche tante volte all'altezza, dobbiamo essere all'altezza, dobbiamo essere perché le nostre battaglie dobbiamo sempre vincerle con le scelte giuste. Le scelte giuste vengono con la maturazione, è come mettere su famiglia. Le scelte poi non sono più le scelte di quando avevi 20 anni, le scelte sono ponderate, devono andare nel futuro. Quando vogliamo fare una decisione, prendere una decisione per qualsiasi cosa, perché non siamo solo noi in questo momento, non vogliamo anche altri esseri umani che ci seguono e perciò dobbiamo essere tali. L'uguale siamo cristiani in mezzo a un mondo, siamo soli ma la gente ci vede e le nostre scelte, oltre a farci danno noi se sono sbagliate, saranno punto di ancoraggio per chi vuole criticare noi e Dio. Siamo responsabili su questo, non è poco. Ma poi, tornando alla Bibbia, e capisco ancora di più che questa verità, la parola di Dio, questa sorgente d'acqua viva, è fondamentale per tutti noi, per me stesso, per tutti. Ma non soltanto per il cristiano, per tutti. E infatti mi rattristo quando vedo altri che fanno scelte da cui è scontato che li porteranno un disagio sociale, familiare o lavorativo, convinto solo di aver fatto una scelta giusta perché? Perché è la moda del momento. Non c'è la macchina bella a te, ma dove vivi? Non è vero andare con quella macchina lì. Il mio collega una volta gli ha detto, ma critichimi pure per la mia macchinina. Tu finisci prima a pagare le tue rate, poi critichi la mia macchina. La mia l'ho pagata io, ciccio. È uguale sul concetto di vita. È uguale. Dio, nostro Padre, che si vuole guidare con le scelte giuste e sagge, perché Lui vuole che noi siamo sani e prosperare su questa terra, in vista di una terra migliore, una terra nuova, con nuovi cieli. E non saremo più condizionati alle nostre scelte, ma avremo già una giusta e buona risposta della felicità, vale a dire il regno di Dio. La nostra scelta è quella. Incoraggiamoci a perseguirla, aiutarci, spronarci sempre. E che vi posso dire? Buone scelte a tutti. E il regno è lì. Scegliamo sempre la parte del regno. Grazie di aver ascoltato. Buon proseguimento.